Buongiorno a tutti, ben ritrovati sempre qua su Visione TV. Sta facendo il tour della penisola l'opera statuaria Anything to Say, un monumento al coraggio di tre eroi moderni rappresentati a grandezza naturale. Si tratta di Julian Assange, Chelsea Manning e Edward Snowden. Un vero e proprio tributo agli eroi che si sono battuti per la pace e la giustizia, e aggiungerei anche per la libertà di espressione oltre che di informazione, come ci spiegherà oggi l'artista, l'autore di questo splendido monumento, che è Davide Dormino, che abbiamo di nuovo ospite. Ciao Davide, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
Sono molto contenta di averti di nuovo con noi. Eri già stato nostro ospite in una puntata dedicata alla vera e propria persecuzione di Julian Assange, ma oggi partiamo da questo monumento, perché tu l'avevi realizzato nel 2014, il progetto del 2013 e lo avevi già iniziato a esporre nel 2015. E adesso, 9 anni di distanza, ritorna questo tour. Perché oggi?
Dunque, perché oggi? Perché in realtà i momenti sono sempre caldi, da allora, come dire, le cose sono andate un po' peggiorando nel mondo in genere e nello specifico per quello che riguarda le condizioni di Assange, che sono strettamente connesse alla libertà di informazione, di espressione e alla libertà di pensiero. Perché quest'opera omaggia esattamente questi tre elementi, diciamo, di carattere universale. E l'opera sì, sono 9 anni che gira, devo dire con una certa fatica, non tanto per il peso in sé dell'opera, perché è un monumento classico a tutti gli effetti di bronzo, ma per tutto puoi immaginare quello che è legato, oltre che alla logistica, ai permessi che dobbiamo ricevere ogni volta dalle città che ospitano l'opera. Questa del tour italiano è una cosa che ho voluto fortemente, dopo diversi mesi di lavoro. Siamo riusciti finalmente a portarla qui. Siamo partiti alla fine di maggio da Milano, dopo che ci avevano negato il permesso per diverso tempo, poi alla fine ci hanno dato un consentito di mezza giornata. Poi
Scusa,
siamo
ma le
passati.
motivazioni di questi problemi per il permesso quali erano?
Non c'erano.
Ah, chiaramente.
Ovviamente. Poi siamo andati a Napoli, che è stato un successone, ora siamo a Roma fino al 7 giugno, poi 13 e 14 giugno sempre Bologna e poi torneremo a Milano molto probabilmente all'interno del Wired Next Festival, dove tra l'altro ci sarà anche ospite Stella Assange. Devo dire che ecco, questa di Roma è la 25esima tappa di questo progetto che ha toccato mezza Europa più 2 tappe in Australia. Io sono molto felice perché il riscontro che c'è delle persone è sempre molto emozionante, perché uno degli obiettivi è quello comunque di informare. L'opera è un mezzo, no? È un mezzo che è come se fosse un passepartout che apre tante porte. E su quella sedia, per fortuna, ci sono varie cose che accadono. C'è gente che proprio la usa fisicamente per performare, per dire, per raccontare, quindi non è mai una sedia statica.
Ma a parte magari i problemi con i permessi, hai riscontrato anche altre problematiche nel portare in giro questo monumento?
Dunque, in generale no, perché sai, poi dietro quei permessi ci stanno a volte altre motivazioni, voglio dire. Sicuramente l'Italia, da un punto di vista burocratico, è una condizione un po' più complessa rispetto alle altre città d'Europa, dove sembra quasi tutto più semplice, devo dire. Qui abbiamo aspettato 3 mesi i permessi e mi ricordo nel 2015, quando lo esposi al Centre Pompidou di Parigi, il direttore del Centre Pompidou mi diede le chiavi e mi disse: tieni, mettila dove vuoi. Per fare capire un attimo così la differenza tra. Però va bene, adesso magari è stato un caso, però anche nelle altre città devo dire più o meno abbiamo avuto pareri favorevoli. Forse un po' in Australia abbiamo un po' faticato, perché sai, in fin dei conti, mettere un'opera in una piazza comunque è un atto politico. E questa opera di per sé è un atto politico, la incarna per eccellenza, quindi è ovvio che a qualcuno possa, come dire, dar fastidio, nonostante la sua temporaneità, che è un altro aspetto che mi piace molto, perché è una scultura nomade, apolide, itinerante.
E tra l'altro, proprio Assange, Snowden e Manning hanno deciso di pagare un prezzo anche importante pur di difendere il diritto di tutti noi alla libertà di informazione. E tu hai visto che attraverso anche la tua attività, in questo caso da artista, sei riuscito a sensibilizzare magari anche persone che non erano ben addentro a questa tematica e quindi non conoscevano tutta una serie di risvolti?
Beh, allora, innanzitutto concordo con te sul fatto che Assange, Manning e Snowden abbiano deciso di passare guai per quello che hanno fatto. Era forse quasi scontato e questo dà a loro ancora una forza maggiore per quello che ci hanno rivelato. Io devo dire che l'obiettivo, come detto, di tutto questo era raccontare questa storia incredibile che ci riguarda tutti, perché finché Assange rimarrà in prigione, anche il nostro diritto di sapere sarà imprigionato, come ho detto più volte in questi giorni. Quindi l'obiettivo è informare, far entrare in contatto in maniera più profonda possibile le persone con questa storia, perché sono convinto che chi possa avere la possibilità di conoscere la storia di Assange, poi difficilmente la può abbandonare, insomma. Ecco, è una cosa che comunque riguarda tutti noi, prima perché sono tre esseri umani vivi, che non hanno commesso nessun reato, questo è fondamentale. E poi rispetto, sono tre figure iconiche che dietro le quali si c'erano tutta una serie di altre, come dire, condizioni in cui viviamo, no? Perché nel momento in cui la stampa è censurato il mondo.
Però forse, cioè, molti conoscono soprattutto la storia d'Assange, magari un pochino di più quella di Snowden, Manning un po' meno, almeno nel nostro paese, però paradossalmente ci sono anche tanti giornalisti nel nostro paese, ma anche a livello internazionale, che conoscono benissimo la storia d'Assange, che addirittura lo hanno anche un po' sfruttato quando andava di moda, quando serviva per cofirmare delle grandi inchieste, che poi però lo hanno letteralmente scaricato. Quindi, insomma, non tutti quelli che conoscono le traversie, soprattutto la persecuzione giudiziaria nei confronti di Julian Assange, poi si sono dimostrati al suo fianco, soprattutto negli ultimi anni.
Sì, c'è un po' questa legge dell'usa e getta, come dire, no? Ci prendiamo quello che ci serve, poi quando abbiamo ricevuto quello che vogliamo, ti abbandoniamo. Sì, questo è quello che hanno fatto le maggiori testate sul pianeta nel 2010, quando poi vennero rivelati tutti i crimini di guerra in Iraq, in Afghanistan e tutti gli altri documenti. E questo ha compromesso la vita di Assange, che comunque poi è stata infangata, hanno provato in tutti i modi a denigrarlo, no? Si sa che quando l'hanno prelevato, anzi l'hanno rapito per me, nell'ambasciata nel 2019, ad aprile, già da mesi prima gli avevano portato via la lametta per farsi la barba, per mostrarlo come un miserabile. Quindi è sempre un po' quell'eterna lotta tra i poteri segreti che governano il mondo e chi invece vuole scardinarli. Perché pensa che il mondo possa cambiare, perché magari quell'immaginario lì può avere un'incidenza nella realtà. Io credo veramente che Assange, che ho avuto la fortuna di incontrare, sia veramente un eretico, un dissidente, un visionario, un motivo per il quale è odiato, insomma.
Beh, se loro gli avevano sottratto le lamette perché volevano a livello poi anche visivo e quindi di propaganda creare questo frame del barbone sciatto e tutto il resto, tu stai facendo un'opera di controframing con il tuo monumento per ristabilire anche la giusta immagine di Assange, ma ovviamente anche di Snowden e di Manning, come un eroe, come degli eroi.
Guarda, io quando ho immaginato questo progetto nel 2013, veramente volevo creare qualcosa che avesse davvero un'utilità, come uno strumento, no? Da usare, di bronzo che potesse resistere alle intemperie, come ho detto l'altro giorno, alle intemperie contro l'essere umano, no? Un'opera su cui far correre la nostra voce in qualche modo, cambiare il punto di vista, perché poi la verità esiste, ma esistono tante verità e quelle verità sono determinate dall'angolazione in cui le guardiamo. Mi piaceva l'idea di creare qualcosa che non avesse una bandiera, un credo politico, un credo religioso, un'opera davvero per tutti, popolare nel senso alto del termine. E devo dire che l'intuizione che ho ricevuto, diciamo così, a 10 anni di distanza, continua ad avere una sua attualità, un po' per le vicende, un po' perché, ripeto, parliamo di tematica universale, parliamo dei nostri diritti.
Quindi tu metti l'arte anche a servizio dell'attivismo, oltre che della libertà, che non è da tutti gli artisti, perché soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto molta pavidità nel mondo dello spettacolo, della letteratura e dell'arte in generale.
Guarda, ieri è venuto a trovarmi un mio amico lì in piazza a Roma, a Piazza Lorenzo Giustiniani, davanti al mattatoio, e questa persona è un volto abbastanza noto della televisione. Lo conosco da tanti anni, quando eravamo ragazzini, aveva delle idee controcorrenti e mi piaceva molto, devo dire. E ieri, insomma, è passato a trovarmi, a un certo punto gli ho fatto una foto sulla sedia. E poi dopo mi mandava un messaggino, dice: "Guarda Davide, che bello rivederti, sono contento della tua vitalità che continui a portare avanti questo progetto, però ti chiederei di tenere per te queste fotografie, sai, col lavoro che faccio, cerco di essere, di non schierarmi troppo". E devo dire, lì per lì ho detto sì, stai tranquillo, tengo per me. Poi ripensavo oggi, ho detto: "Ma porca miseria, ma come si fa? Prima hai partecipato a un'opera d'arte, perché dai, un'opera d'arte politica. Se, ti sei alzato per te stesso comunque, non, per stare, come dire, empaticamente vicino a questi tre signori. Però ho capito, poi le cose cambiano, ci si addormenta, si affievolisce, come dire, ti posso dire, il mondo ci vuole addormentati, e quando entri in certi sistemi poi alla fine vieni assuefatto da questo. In realtà io penso davvero che spesso dovremmo essere un po' più maleducati, da qui l'idea di salire in piedi su una sedia, no? Un po' maleducati per opporci a questo sistema se lo vogliamo cambiare. Quindi rispetto a questo amico, però lì per lì non ho avuto la prontezza di dirgli: "Ma che stai dicendo? No? Ti ricordi com'eri? Io ero testimone di quello che mi raccontavi quando eravamo giovani, no? Per me era anche illuminante". Poi si cambia, quindi l'obiettivo è provare proprio a risvegliare le coscienze. Questo parlo dell'arte in generale, non voglio riferirmi solo
Certo.
all'opera, naturalmente, perché non, già stare qui a parlare del mio lavoro un po' mi scoccia. Per me è un'attitudine naturale, cioè io ho sempre immaginato di creare qualcosa che potesse, con presunzione, estrema presunzione, che potesse aiutare le persone ad avere occhi nuovi, quindi guardare la nostra contemporaneità in un altro modo. Lo dico con presunzione perché penso di aver qualcosa da dire, fondamentalmente, e penso che il ruolo dell'artista sia assolutamente questo: raccontare il proprio tempo, spiegare, raccontare il mondo alla società.
Anche perché, adesso la domanda è un po' provocatoria, però l'artista che rimane sempre negli schemi, come dici tu, non è pronto ad alzarsi sulla sedia e anche a farsi sentire, che sia per comodità, per pavidità o per opportunismo, non rischia poi che però anche i suoi, prodotti, le sue creature, alla fine muoiano abbastanza velocemente, perché rischia poi di incarnare semplicemente la figura del giullare, cioè
Allora,
l'artista non dovrebbe
Federica,
essere.
io, scusa, ti interrompo, io ho fatto una scelta precisa che ha un prezzo, quello di essere un artista indipendente. Ci sono artisti che provano a vivere come possono, no? Già la figura dell'artista in Italia è qualcosa di assolutamente non definibile. Esiste il mercato, perché comunque essere un artista vuol dire essere un professionista per me, vuol dire anche poter vendere i lavori che si fanno, no? E se si entra in certi circuiti, a volte il mercato ti vorrebbe quasi come un brand riconoscibile. Quindi nel mondo c'è spazio per tutti. Io provo a fare quello che posso, e cercando anche di stimolare altri artisti a questo tipo di discussione. Ce ne sono tanti che lavorano, che sono artisti cosiddetti politici, sempre troppo pochi a mio avviso, questo è sicuro. Però questa cosa qui è in genere in ogni ambito. Tu sei una giornalista e scrittrice che ha, come dire, un suo focus in una direzione, no? Quanti altri riconosci che raccontano gossip?
Direi parecchi.
No? Ecco. Per non dire fake news o quant'altro, insomma, dai, l'abbiamo capito.
Quanto è importante mantenere alta l'attenzione anche del pubblico in questo momento così delicato sulla sorte di Julian Assange?
Allora, dopo il responso dell'Alta Corte del 20 maggio, che ha dato la possibilità ad Assange di appellarsi contro gli Stati Uniti, questa cosa è sicuramente una piccolissima buona notizia, che per me è una sorta di contentino, dalla mia percezione, però comunque è una possibilità. Sappiamo che a breve ci saranno le elezioni americane, a breve, tra 5-6 mesi. Trump e Biden lottano tra di loro, Biden ha tante cose di cui doversi occupare. 6-7 giorni fa, se non sbaglio, Biden ha detto che l'Ucraina può iniziare a utilizzare le armi della NATO. Ora, siamo in un momento storico terribile, non solo per Assange, ma per tutto quello che sta accadendo. Quindi diventa fondamentale, secondo me, il nostro dover protestare, perché poi noi siamo la resistenza, le persone sono la resistenza, siamo noi che dobbiamo fare pressione. Ci dobbiamo organizzare, coordinare e fare delle cose. È chiaro che in Italia è difficile, quindi io attraverso questo lavoro vorrei che si mantenesse si accesa una luce, ma anche sull'empatia, no? Rispetto ai popoli oppressi e a chi sta lottando anche a nostro nome per, appunto, per tenere accesa quella luce. È un momento drammatico, devo dire. Io spero davvero che Assange venga liberato quanto prima, per tutta una serie di motivi, come immagino lo vogliamo tutti. Però bisogna capire poi a che condizioni, no? E magari gli diranno sì, sarai libero, però devi smettere. Non so, Assange accetterebbe uno che si è fatto 15 anni così, gli ultimi 15 anni, gli ultimi 5 in una cella 3x2? Non ho idea, francamente. Lo spero per i suoi figli, spero che accetterà per i suoi figli, per sua moglie, proprio come essere umano. Dall'altra parte è qualcuno che ha dato un esempio forte, no? Che deve servire da monito per tutti, insomma.
Tu prima parlavi di contentino, pensi che appunto le presidenziali statunitensi abbiano giocato un ruolo nel permesso del 20 maggio di appellarsi contro l'estradizione negli Stati Uniti, nel senso che comunque sarebbe stato un po' una grana, soprattutto per l'amministrazione Biden, ora con tutti i problemi che ci sono, dover gestire anche Assange, il caso di Assange?
Ma certo, Enrica. Sono convinto di questo, completamente convinto. Sarebbe un bel cetriolo, per dirla proprio con delicatezza, ecco, no? Però questa cosa qui, che cosa fa? Assange continua a rimanere in prigione, in una morte lenta dell'animo. Io so, perché ho cenato qualche giorno fa con il papà di Assange che passava per Roma, lui è convinto, per esempio, che entro il 2024 Assange sarà libero. Non so sulla base di cosa lo dica. Sicuramente questa cosa delle elezioni americane c'entri, cioè il signor Biden ha la possibilità di, non voglio dire rimanere nella storia per qualcosa di positivo, però ce l'ha un'opportunità, così come ce l'ebbe Trump alla fine del suo mandato, e non l'hanno fatto. Bisogna capire che cosa decideranno, ammesso che siano loro poi a decidere, eh?
Sì, quindi forse è proprio anche adesso che la pressione dell'opinione pubblica, dei media, quindi anche della politica sul suo caso potrebbe portare anche a una svolta positiva, a maggior ragione se il 5 novembre ci saranno queste elezioni e tutti e due i candidati hanno già ben altri problemi, perché Trump ha tutta la questione del Medio Oriente, il crollo nei sondaggi, oltre che per l'età, gli evidenti problemi psicosomatici per quello che sta accadendo a Gaza, i problemi legati alle vicissitudini legali del figlio, Trump e alle sue vicissitudini legali, quindi forse su questo magari il padre di Assange non ha tutti i torti.
Io lo spero vivamente, veramente. Ripeto, quello che mi è piaciuto in questi giorni che l'opera sta girando l'Italia è che veramente si sono susseguiti interventi di politici, di attori, poeti, musicisti, persone comuni su questa sedia, dove l'argomento non era Julian Assange, E questa è la bellezza, ma sono le tematiche della nostra attualità. Quella sedia vuota si completa, l'opera si completa quando lo spettatore sale sopra. E questa cosa è straordinaria perché io potevo anche averlo immaginato in qualche modo, ma poi il risultato è sempre maggiore di quello che un artista può pensare, no? Perché poi l'opera la fa il pubblico, si dice. E devo dire che questa cosa sta accadendo. Io sono molto orgoglioso, devo dire, di tutto questo, primo perché credo che gli artisti prendano in prestito, se sono in ascolto e connessi con il mondo, prendono le informazioni da lì, le elaborano e poi le restituiscono alle persone. Ecco, quest'opera forse sta avendo questa capacità, insomma, ecco.
Tu prima parlavi di questa cena col padre di Assange, hai continui comunque rapporti con lui e con la moglie di Julian, Stella Morris Assange. Quali sono le condizioni di Julian? Perché comunque se ne parla da parecchio tempo e anche insomma dalle ultime immagini che erano state diffuse si vedeva che stava subendo le condizioni e la persecuzione, in particolare poi nella prigione di Belmarsh.
Dunque, questa cena che ho fatto appunto la settimana scorsa con il papà di Assange, è stata del genere quando mi vedo con il papà di Assange, noi parliamo di architettura, di filosofia. Ovviamente io poi gli chiedo, dico come sta Giulia, e mi ha detto che mentalmente dopo questa notizia del 20 si era molto ripreso, ovviamente. Le sue condizioni di salute però è ovvio che vanno sempre più in picchiata, quindi però credo che una figura del genere abbia una grande forza mentale, quindi ovviamente gli arriva dall'esterno tutto quello che succede, tutto quello che gli attivisti fanno in difesa sua, quindi questo è ossigeno, no? Sono vitamine per il suo corpo, ecco.
Tu prima dicevi che il monumento Anything to Say approderà alla fine di questo tour, il 15 e il 16 maggio, al Castello Sforzesco di Milano, dove sarà anche presente Stella Assange. Che cosa ci dobbiamo aspettare per queste due giornate?
Allora, innanzitutto mi preme dire, se mi consenti, allora, questo tour italiano è veramente un'azione collettiva, perché abbiamo deciso di muovere l'opera in queste quattro città, che sono appunto Milano, Roma, Bologna e Napoli. Napoli è stata la prima città a conferire a Julian Assange la cittadinanza, c'è stata Bologna, Roma ha seguito, Milano invece no. È stato un lavoro di gruppo con appunto il Comitato per la Liberazione di Julian Assange a Milano, Free Assange Napoli, Free Assange Italia che fa base a Roma e Free Assange Bologna. Un'azione coordinata da me e Salvatore Barbera di Latte Creative. Abbiamo fatto una raccolta fondo, abbiamo trovato gli sponsor. È stata un'azione molto, molto, veramente molto corale, con le difficoltà di quando si organizza una cosa del genere, però ce l'abbiamo fatta. E quindi adesso stiamo aspettando la conferma ufficiale dal Wired Next Festival per approdare appunto al Castello Sforzesco dove ci sarà Stella Morris il 16 di giugno alle 10:30. Quindi è un'opportunità importantissima, vediamo, stanno discutendo su alcuni dettagli tecnici, questo è quello che mi è stato riportato poco fa da uno degli organizzatori, però sì, il gran finale sarebbe comunque tornare a Milano appunto con i permessi ufficiali questa volta.
E quali sono poi i tuoi prossimi progetti?
Allora, sto iniziando a programmare un eventuale tour americano, che ovviamente ha una sua complessità enorme, perché credo che in questo momento l'obiettivo sia andare proprio lì dove si gioca la partita, ecco. Quindi vediamo un po' se
Proprio nella Piana
riusciamo.
del Lupo vai, ma andresti dopo le lezioni? Quando vai? Cioè, ci dobbiamo
Prima,
preoccupare. Ah,
prima, prima, no, 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 l'obiettivo è andare prima, non dopo. Vediamo se ce la facciamo con i tempi, insomma, questa comunque è l'idea.
ma quindi portando sempre Anything to Say o con un altro progetto negli Stati Uniti?
No, Anything to Say, certo, sì, assolutamente. Questa è l'idea. Mo capiamo però, vediamo perché insomma è complesso, è complesso. Poi servono anche delle economie non indifferenti, oltre che trovare dei luoghi adatti, ricevere i permessi. Quindi ho iniziato un po' a scrivere a delle persone per avere dei riferimenti, vediamo un po' se riusciamo.
Benissimo, allora seguiremo, ci devi tenere aggiornati su questa impresa. E dopo hai già qualche progetto in mente, anche oltre Assange? Hai già
No,
pensato a
io
qualcosa?
diciamo che comunque in questi anni ho continuato a svolgere la mia attività di artista, sempre in quella chiave politica. Ho realizzato per il 25 aprile quest'opera a cui sono molto legato, nei giardini della Fortezza del Primar di Savona, dove ho realizzato un'opera, diciamo, di natura più effimera, che è una grande scritta quadrata, diciamo come se fosse una scacchiera, e in ogni quadrato c'è una lettera, che si intitola Semi, e ho trovato questa frase, ho utilizzato questa frase di questo poeta greco che si chiama Dino Costantinopoulos, morto nel 2020, che aveva scritto questa meraviglia, che dice: hanno provato a seppellirci, non sapevano che eravamo semi. Quindi
Bellissimo.
uno statement di resistenza universale. Ho realizzato quest'opera con delle lettere fatte di argilla cruda, che nel giro di qualche settimana vengono riassorbite dal terreno. Quindi lavoro, devo dire, molto poetico, secondo me, che ha avuto anche una bellissima risonanza. E poi sto facendo altri progetti, sempre comunque su queste tematiche qua, che sono quelle che sento di più, insomma.
Grazie, ti ringrazio per il tuo esempio, per la tua testimonianza. Grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie, ciao, buona giornata, buona serata. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi su Visione TV. Vi ricordo che è uscito il nuovo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Ve l'avevo anticipato, il numero di giugno è dedicato alla guerra. Torna allo spettro della guerra perché? Perché lo stiamo vedendo soprattutto nelle ultime settimane, ma da marzo in poi c'è stata una vera e propria escalation di minacce, di braccio di ferro e di dichiarazioni davvero inquietanti da storie. Stoltenberg a Macron, dove sembra che la NATO, l'Europa in particolare, si stiano militarizzando e che l'Occidente stia cercando a tutti i costi il conflitto globale contro la Russia. Questo nuovo numero di Visione è dedicato proprio a questa tematica, quindi potete andare sul sito di Visione Editore e acquistare la vostra copia oppure sottoscrivere l'abbonamento. Vi ricordo anche che potete continuare a darci una mano, a dare una mano all'informazione libera e indipendente, sostenendoci, andando sul sito invece di Visione TV, qua trovate la grafica per scegliere la modalità per le vostre donazioni. Grazie a tutti, ci continuiamo a vedere in questi giorni che Francesco Toscano non c'è via per la campagna elettorale, ci saremo io e Giorgio Bianchi a tenervi compagnia. Buona giornata a tutti.